www.redigio.it e la storia continua. Bugugiate e le conseguenze del fattaccio del Giovedì Santo 1751. Due dei quattro implicati sapevano leggere e scrivere, gli altri due erano analfabeti e conosciuti come teste leggere. Tutti e quattro erano adulti e quindi in grado di capire la gravità della loro trovata. Non solo più tardi si mormorò che avessero deciso e provata la scena in casa della morosa di uno di questi bravi. Ed essi erano Pietro Masino, nubile, il portatore della croce, Bernardino Censi, detto il Sant'Ambrogio, ammogliato, il crocifisso, Gaspare Antonio Aimino, rispettivamente ammogliato e nubile, le guardie. Poiché gli altri scolari, tranne qualche complice o amico dei quattro, affermarono di essere stati all'oscuro di questa tragedia, il 18 aprile, domenica in Albis, i priori, sia per punire i colpevoli, sia anche per far vedere la loro innocenza, decisero di voltare il biglietto, sì alla gente quanto al paziente, cioè ossia al portatore e al crocifisso. Voltare il biglietto significava togliere i biglietti con i nomi di Pietro e Masino Censi da una tavoletta munita di una tasca nella quale erano infilati i nominativi di tutti i confratelli. Questa procedura era attuata solo in caso di morte o di espulsione. Una settimana dopo si discusse di espellere anche altri complici, ma l'assemblea degli scolari si oppose. Nei primi giorni dopo l'accaduto il curato non si mosse, cercando di non infarraginarsi nella questione e di vivere quieto, mentre i parrocchiani stavano diventando oggetti di scherno e di prese in giro nei paesi vicini, tanto che facevano finta di non essere di Bugugiate, oppure, se riconosciuti, dicevano di non essere al corrente del fattaccio. Tuttavia, quando il Sant'Ambrogio si recò alla Motta di Varese per il mercato, fu riconosciuto e attorniato da una piccola folla che cominciò a prenderlo in giro. Onde per burla, chi gli cavava il cappello, chi mostrava di inginocchiarsi, chi cavava fuori la corona per fargliela toccare. Insomma, chi diceva alto, chi diceva basso, tanto per burlarlo maggiormente e massime sapendo che costui era un crocifisso miracoloso di molto, perché parlò in croce e il suo parlare in croce consistette che mentre era su quella, sproposito perché, temendo che fosse burlato con lasciarlo cadere a terra o col piantarlo in mezzo a una strada, li nominava per coglioni e di tanto in tanto gli mandava una bella terra, cioè ossia a quel paese, se gli facevano qualche scrizzo. Alla fine, sollecitato anche dal prevosto Menafogli di Varese e resosi conto che ormai anche a Varese si sapeva dell'accaduto, il 16 aprile il povero Don Chiesa scrisse al vicario foraneo della pieve varesina un rapporto dettagliato. Addebitava il ritardo nel comunicargli l'evento alla sua gentilissima costernazione, al suo timore di mettere in cattiva luce il suo popolo, al presentimento che l'avrebbero chiamato spione e accusato di agire per passione ed amarezza nei confronti dei parrocchiani, atteso i loro mali trattamenti usati anche pubblicamente con lui. Aveva quindi deciso di intervenire temendo di essere molestato dai superiori, quando la notizia si era diffusa a Varese e nei paesi vicini, quali tutti si formalizzarono di questa baronata. Il vicario Sormani gli rispose il 22 aprile con tono severo e corrucciato, dicendosi maledificato per la sua renitenza. Mostrandosi ben informato, sospettava che tutti gli scolari fossero stati a conoscenza di tale insolvenza, tanto più che il crocifisso avrebbe dovuto trovarsi davanti o almeno vicino al priore, e tenendo anche presente che la serata del Giovedì Santo era stata serena ed illuminata dalla luna. Inoltre, gli pareva strano che il parroco non avesse partecipato alla processione e non avesse notato niente durante la sosta alla chiesa di San Vittore. Don Chiesa rispose descrivendo minuziosamente la composizione del corteo della processione, alla quale, in coda, si era aggiunto il gruppetto dei colpevoli. Non aveva partecipato alla processione perché non era mai stato invitato e quindi non aveva mai preso parte a quei cortei, limitandosi a gestire la cerimonia alla chiesa. Questa affermazione prova come a quei tempi le varie confraternite gestissero in modo autonomo, spesso in contrasto con il parroco, le proprie manifestazioni di devozione. Quanto al crocifisso, Don Chiesa non l'aveva visto all'arrivo del corteo alla chiesa, perché restò nascosto nel buio presso la cappella di Santa Eurosia. E soltanto dopo la chiusura della chiesa, la perpetua e il sacrestano l'avevano messo al corrente della bravata, senza sapergli dire chi erano i colpevoli. D'altro canto, non aveva osato intervenire perché più volte i quattro spadoni avevano fatto sapere che non avrebbero tollerato che qualcuno si provasse a intorbidarli, fosse anche il curato. www.redigio.it e la storia continua.